mentre mi preparavo a vivere questo sacrificio con il Signore e quindi anche a gustare la sua parola, perché questo è il termine esatto, gustare la sua parola, mi chiedevo dentro di me, se oggi avessimo tempo farei omelia, cioè conversazione, però il tempo è troppo limitato. E allora cerco di fare un dialogo silenzioso, ma non altrettanto forte. Sentite, il nostro problema è di sperimentare la salvezza di Cristo. Non di imparare a memoria che Cristo è il Salvatore, ma di sperimentare che Lui è il che Lui ci salva, sperimentare la salvezza. Il problema nostro è di vivere, di sentire che Lui ci ha trasferiti dalle tenebre al regno del suo figlio di luce, del suo figlio diletto. Sperimentare. Il Signore non dice credi, il Signore ti dice seguimi. E proprio mentre stai seguendo si crea la relazione, la comunicazione, la partecipazione. Il nostro intelletto solo è debole, non ha forza se non ci attira Cristo. Allora vi faccio una domanda: regna la pace dove regna il Signore? È vero? Sì o no? L'avete sperimentato? Sì o no? O una delle solite frasi che ogni tanto si ripetono perché dette da altri, ma non sofferte nella crocifissione di noi stessi? È vero? Sì o no? Io, per esempio, vedo che qualcuno annuisce col capo e dice sì. E questa è gioia. Se fosse possibile, sarebbe un'ora abbondante. Allora vi faccio alcune domande. Io sto vedendo che la comunità realizza il regno di Cristo. Lo sta realizzando. Perché? Cristo è il re nel senso, non quando pensiamo alla monarchia d'Inghilterra o di Olanda, c'è più niente lì di re. No, c'è soltanto un'istituzione di, che poi non ha anche più neanche potere. E volevo dire solo questo, è un ricordo storico. E il re, secondo la parola biblica della Bibbia, è il pastore, quello è il re. È colui che guida le sue pecorelle verso i campi ubertosi, verso un nutrimento che le affranca, le fa crescere. Il re, secondo Gesù, è il pastore che quando vede venire il lupo che distrugge le pecorelle non si tira indietro. Il re è colui che finalmente fa gustare la libertà, la giustizia, la pace, l'immersione in Dio. Vogliamo vedere? Io vedo che voi avete spezzato, non mi riferisco l'uno o l'altro, ma cercate voi di riferirvi a voi stessi. Il Signore che ci guida ha spezzato la schiavitù dei legami dalla carne e avete rigenerato nell'amore coloro che non avete generato fisicamente. Questo, come dato di fatto, è vero. La comunità in tutte le parti, ormai non esiste più una famiglia nell'insieme della comunità, sia in Italia che all'estero, che non abbia figli rigenerati nell'amore, che ha spezzato quindi il potere soffocante del legame della carne. E proprio perché ha spezzato quel soffocamento, nei figli rigenerati nell'amore sono diventati liberi. Una mamma mi ha detto: io credevo di amare i miei figli, in realtà ho capito cosa vuol dire amare i figli solo quando ho accolto e ha detto il nome è il nome dei due ragazzi. Sono loro che mi hanno insegnato ad essere madre. Prima io ho capito che prima io non potevo non amare i miei figli perché sono me stesso, ma non ero libera e li soffocavo. Adesso ho capito cos'è l'amore. Io sono diventata madre con, dico due nomi qualsiasi, con Franco e Giuseppe, accolti perché abbandonati e rigenerati dall'amore. Non da me, andati a cercare, ma scelti perché mi sono stati offerti, scelti nell'amore come me li ha dati Dio. Che bello quando avremo spezzato il legame soffocante per cui il genitore deve lasciare le proprietà ai figli, deve lasciare i soldi, deve lasciare un posto, anziché dare la libertà somma del gustare la vita e del conquistarla secondo Cristo, secondo create dei figli che siano amanti della giustizia, della verità, disponibili a morire per essa. Quello è il servizio dei genitori. Signore, mi hai liberato, hai spezzato le mie catene, finalmente gusti la libertà. È la libertà alla quale, di cui Cristo ci ha liberati. Io vedo che tutti voi state superando la schiavitù della paura. Perché? Io lo vedo continuamente. D'altra parte il pastore non si ritira indietro, neanche quando è minacciato. Non si può tirare indietro, perché quello è il momento della prova, se tu fai sul serio, signore. Se tu li hai nel cuore o invece li hai in un programma. È molto diverso avere gli altri nel cuore che in un programma. Non lasciatevi mai. Ci vogliono i programmi, ma non lasciatevi soffocare dai programmi. Diventerete un'istituzione. L'amore per natura sua è imprevedibile, per natura sua. E quando tu scegli, per esempio, generi un figlio, tu firmi una cambiale in bianco, ma proprio perché hai scelto di amare, tu sai che potrai essere anche crocifissa da quel figlio che tu ami. E non ci sei tirato indietro. E non ti tiri indietro, è la tua vita che è dedicata completamente. Era necessario che Cristo soffrisse. Perché? Perché ha scelto di amare e l'amore si scioglie. Tu senti che in certi momenti quasi ti verrebbe la voglia di abbandonare tutto, ma poi dove ricadi? In una schiavitù che è morte, è colui che ti ha liberato. Io vedo che il Signore sta liberando la comunità dal soffocamento del possesso, e lo schema di vita sta diventando sempre più brillante, perché non ci consideriamo mai proprietari di ciò che abbiamo, ma siamo amministratori, non basando le nostre sicurezze sulla quantità del possesso, ma solo e unicamente sulla giustizia di Dio. La nostra vita allora è molto precaria, molto insicura il nostro futuro, ma noi sappiamo che il futuro è già presente, è Lui, il Signore Gesù, non abbiamo altri da seguire. Allora nasce un popolo nuovo. E ho visto che la paura, il possesso, il dominio sta liberando, Cristo sta diventando Re. Vedo che non molti sono così liberi ormai dalla stanchezza che attanaglia, perché da anni e anni e anni consumano la loro vita frusto frusto, goccia goccia, per dei figli rifiutati da tutti, eppure lì fedeli, in un silenzio, in una che solo Gesù nella cappellina conosce, e forse tante volte il pianto, l'avvilimento, la sofferenza, la solitudine più spaventosa, eppure Signore, tu sei il mio Signore, e per impascoli obertosi tu mi conduci, e senti più che sei libero. Vedo che molti hanno spezzato le catene della stima, dell'essere considerati. Sì, vedo benissimo che non andiamo avanti perché siamo applauditi, ma non ci fermiamo neanche se siamo fischiati. Il Signore ci ha liberato da queste leggi soffocanti di una vanità senza senso e del chiedere l'elemosina ai potenti di questo mondo. Il Signore, sento sempre più il desiderio profondo dell'arrivare alla libertà totale, alla libertà piena, che solo Gesù regna nei nostri cuori. E allora ecco, sento che dentro di voi, molti di voi, non hanno più paura, non solo, ma sentono sempre più i martiri della giustizia, hanno abbondato lunghi secoli i santi della carità, ma i santi della giustizia sono stati tenuti molte volte nascosti, perché sono troppo pericolosi, perché mentre il santo della carità ti fa un monumento, dice bene, Monsignor Camara, se io parlo dei, se io aiuto i poveri, mi chiamano santo, se dicono, per, se dico perché ci sono i poveri, mi dicono che sono un comunista, un estremista, ma non ho paura né dell'uno né dell'altro. Come il curato d'Ars, che ha ricevuto due lettere simultaneamente, cioè nella sua vita, in uno gli dicevano si vede bene che sei un porco, ti consumi nel peccato, poveretto, era un po' palliduccio, eccetera, e poi un'altra lettera in cui c'era tu sei un santo. Lui ha preso la prima e ha detto questo non mi toglie niente, e l'ha bruciata, e la seconda questo non mi aggiunge niente, andiamo a confessare. Il Signore vi sta liberando, gustate questa libertà che viene da Lui, rompete, fate presto a rompere i legami della carne, i legami del sangue, non lasciatevi fregare da questa società che tende sempre a inglobare tutti e a castrare tutti, perché tutti siano obbedienti. Delle volte io mi fermo a pensare come questa società del profitto per il profitto è capace di inglobare anche le forze più rivoluzionarie, come il 68, come l'85, tutti li ha inglobati. Vi ricordate quando io andai, ve lo racconto questo aneddoto perché è interessante, quando facemmo fare, proprio chiedemmo all'articolo 13 dell'accordo Stato-Regione, e penso ne ricorda qualcuno di voi, di questo siamo stati insieme per questa lotta, e allora c'era l'incontro tra Biondi e Guidi e Costa, la Costa non vuole venire, mi era scappata, l'aveva riportato Repubblica, che io avevo detto, quando lui ha metadonizzato tutti, io ho detto ma lui cosa se ne intende di droga, allora di drogati, allora ho sbagliato forse, no, ho fatto un giudizio, ho esagerato, non lo so, e fatto sta che è venuto, allora sono andato io da lui, e lui era dentro la sala lì, ovale dei ministri, e stavo per arrivare Berlusconi, allora sono entrato dentro, mi ha fatto entrare Guidi, e poi dopo io, innocentemente, non sapevo, mi sono messo seduto sulla sedia dove si siedono i ministri, e allora dopo qualche minuto è arrivato il capo, una donna della polizia, mi ha detto con un cipiglio fortissimo, e c'era il ministro lì, si alza in piedi lei, ho detto pronto, hai capito? Lei non sa che non ci si può sedere sulla sedia dove, di un ministro? Ho detto scusi, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo. E allora subito mi sono alzato e il ministro Costa ha detto, perché mi ha richiamato, che lui non capiva niente di droga, perciò non veniva quella mattina. Ho detto abbia pazienza, non so se io ho detto la verità o ho sbagliato, il Signore lo sa, e l'ho detto in un impeto, e allora lui gli ha detto ma non può stare qui vicino a me? Sì, ma per qualche istante, nessuno può entrare qui dentro, capito? E allora io andato via nella foga, mi sono rimesso seduto, sono arrivati in due, mi hanno preso e mi hanno detto non ci si può sedere sulla sedia di un ministro. Ho ringraziato Dio che io non mi posso sedere sulla sedia di un ministro. E voglio dire questo, cioè, spezziamo tutti questi legami. Gustate la libertà di cui Cristo vi ha resi liberi, dei vincoli del sangue, dell'insicurezza della vita, dalle paure. Guardate Cristo, Signore, basta. Gustate questa libertà, voi giovani, non temete. Date la vostra vita a Cristo, ma subito, non quando arriva l'età ormai, come alla mia, oh mio caro e buon Gesù, non ti posso offendere più, sfido io, ma cercate di dare la vita adesso, che ancora lo potete offendere, mi capite? Voi scout, ai, vedo che qualcuno di voi è incerto, e che Cristo vi tormenti un po' di più stasera, e non vi lasci in pace, ecco, allora concludo con un altro punto, però state attenti, c'è un tranello in questo. Gustate tutte le libertà del Cristo, anche la libertà di morire in croce, quello è il massimo della libertà. Ha detto Cristo, io non ritengo più preziosa la mia vita di me stesso. Bravo, bravo. E Maria era in gamba perché l'ha preparato ad andare sulla croce. Chissà quante volte gli ha parlato cuore a cuore, perché lo sapeva. E gli avrà detto, figliolo, tieni botta. Qualcosa di grosso cambia nel mondo. E allora io vi dico questo. Però c'è un problema. Cerco di essere più veloce, che il tempo corre, ed è questo. Voi tutti, lo dicevo stamattina ai fratelli di Rimini, voi tutti vivete per Gesù. Sono convinto che vivete per Gesù. Ecco il tema della messa di oggi, che Giovanna prima mi ha fatto notare. L'avevo preceduto stamattina. Voi tutti vivete per Gesù. Sono convinto che nessuno di voi sarebbe disponibile a spendere la propria vita per altri al di fuori di Gesù. Perché l'altro è un uomo come me. Perché devo svendermi? Non solo, ma svenderei anche l'altro. Perché se io spendessi la vita per la gloria, per l'onore, io renderei meschini tutti gli uomini dai quali elemosino qualcosa. Ma no, per carità. Sono sicuro che vivete per Cristo. Però perché allora in certi momenti la mattina, come diceva Chiara nella lettera che pubblico domani, se la pubblico sul Resto del Carlino, perché Don, 17 anni, alla mattina non si ha voglia di alzarsi, si fa tanta fatica? Qual è il motivo per cui io non ho più voglia di vivere? È il massimo della schiavitù, perché hai perso i motivi dell'esistenza, ma i motivi non sono delle idee, può essere solo qualcuno e basta. E allora io ti dico, ma perché, dici, io spendo la vita per Cristo, delle volte avrei voglia di abbandonare tutto, avrei voglia anche di morire, avrei voglia anche di farla finita. Anche i santi, ricordate, ha avuto queste tentazioni, Don Calabria specialmente, quanto ha pianto nella sua vita. Ebbene, perché? E Teresa di Lisieux, ma perché allora viene? Il motivo è tutto in questo, che non basta vivere per il Signore. Per poter continuare a vivere per il Signore è necessario vivere nel Signore. Non basta vivere per Cristo, ma per poter continuare a vivere per Cristo bisogna vivere in Cristo. Cosa vuol dire vivere in Cristo? Come vorrei parlarvi perché sperimentiate, perché queste cose che vi ho detto vanno sperimentate, se no se ne farà una memoria che non serve a niente già fuori dalla Chiesa. Le parole di Gesù sono spirito e vita, non sono filosofia. E allora perché? Perché è questo? Il nostro essere fatto a immagine e somiglianza di Dio è fatto per l'infinito. Alle volte, quando la prima volta vi siete innamorato del vostro ragazzo, della vostra ragazza, avete toccato il cielo. E poi non è stato più così. Perché? Perché in quel ragazzo, in quella ragazza, avete messo il tutto. È il mio tesoro. Io e te, per sempre. Sono tutte bugie. Perché per fortuna che viene fatta la verità. Perché ogni uomo è limitato. Appena ti sei accorto del limite anche dell'altro, ne ho visti i limiti, rimani come disincantato e soffri, non gliela fai a dirglielo. Ma avevi sbagliato prima, non adesso. Adesso ricapisci che solo Lui può saziare la sete di infinito, la sete di armonia, di bellezza, di ordine, di giustizia, di verità, ma non virtù astratte, ma con Lui diventi questo, entri dentro. Allora ecco che i tuoi pensieri, allora riscopri la tua moglie, il tuo marito, riscopri la tua verginità, riscopri una pienezza di vita. Allora senti che lei e lui siete insieme per un cammino più grande, non per chiudervi in voi due, perché non potete resistere, vi eravate sbagliati. Il cuore di un uomo non sarà mai saziato dal cuore di una donna, e il cuore di una donna non sarà mai saziato dal cuore dell'uomo. Per un po' di tempo bisogna che si illudano, perché altrimenti non partirebbero, ma dopo o scoprono che insieme hanno una vita nell'infinito o scoppiano. La coppia scoppia presto tardi. Immersa nell'amore infinito di Dio, camminate insieme verso la libertà. Allora vuol dire questo, che i miei sentimenti devono essere sostituiti dai sentimenti di Cristo, o meglio, compenetrati. Il mio modo di pensare deve diventare il modo di pensare di Cristo, il mio modo di vedere il suo. Allora io camminerò per le vie del coraggio, della libertà, non avrò più niente che mi frena, sarà una vita tu per tu di comunicazione e di pace. Allora, vivendo in Lui, ecco che ritorno a scoprire che il vivere per Lui è l'unica cosa. E allora vivrò anche con Lui. Io pongo sempre innanzi a me, il Signore sta alla mia destra, non ho più da temere. Concludo. Guardate Marta e Maria. Marta lavorava per Gesù. Ma ricordati che solo lavori per Gesù diventerai un facchino di Cristo. Ma il facchino ha tante rivendicazioni presto tardi. Poi cambia anche lavoro se non sta attento. Se invece tu vivi in Cristo Gesù, diventi un innamorato. E allora con Lui vai nei giorni belli, brutti, non c'è più niente. Concludo con l'esempio di Marta e Maria. Maria lavorava per Gesù e gli voleva molto bene. Marta lavorava per Gesù. Maria se lo metteva dentro il cuore. E poi quando lavorava, continuava il canto dell'amore. È lì il segreto. Per voi, sorelle consacrate, per voi, fratelli consacrati, per voi che camminate per le vie di una vocazione dura, decisa, che esige tutto, per voi, fratelli miei, sarà quel canto dell'amore che vi farà sorridere alla vita sempre, in ogni situazione, anche quando forse sarà richiesto e potrebbe essere di essere crocifissi con Lui. Allora avrete raggiunto la pienezza della libertà. Come Don Puglisi, che a Palermo, mi ha commosso molto. Era terribilmente solo Don Puglisi. Così io vi ho chiesto molto, molto. Era padre spirituale in seminario, era parroco, liberava i bimbi dalla schiavitù della mafia ed è stato ucciso. Ma solo oggi si sono accorti cosa c'era nel cuore di Don Pugliese. C'era Gesù.